Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
Si spengono le luci di Mantova, si accendono i microfoni di Radio Base per Mantova di notte, l'appuntamento con la cronaca nera di Mantova e provincia. Di fronte ai microfoni anche questa notte la redazione di mantovanera.it, di fronte a me Carlo Doda.
E di fronte a me Giulio Cisamolo.
Buonanotte a tutti.
Buonanotte cari radioascoltatori.
Questa notte torniamo a raccontare dei fatti della provincia. Andiamo poco lontano il capoluogo, Carlo. Andiamo questa notte, portiamo i nostri radioascoltatori a Stradella di Bigarello. Cosa è successo il 25 luglio del 2008?
Allora, è successo, diciamo, uno dei casi più eclatanti e più controversi che... di cui abbiamo avuto conoscenza qui nel Mantovano, ed è quello che per tutti è stato poi il giallo del Magic Noir, il giallo del club per scambisti. La notte del 25 luglio del 2008 il gestore di questo club per scambisti, che si chiamava Magic Noir, muore in circostanze misteriose e per certi versi mai chiarite in pratica, impiccato al cancello d'ingresso, del biglietto d'ingresso del locale che lui gestiva.
Diamo alcune pennellate. Un morto che farà discutere per le modalità ma anche per il luogo. Il Magic Noir è un locale di scambisti, quindi questo già solletica l'attenzione, stimola l'attenzione. È un locale, secondo i ben pensanti, potrebbe essere equivoco. In realtà non si è mai detto nulla di male su questo posto. Un locale nel quale c'era traffico, c'erano tante persone.
Ma sì, diciamo, allora sgombriamo un attimo. La sera in cui succede il fatto, il locale è chiuso, quindi non c'è nessuno. Il locale ha comunque, seppure frequentato, non andava benissimo, tant'è vero che il titolare, che si chiamava Dejan Diljević ed era un ragazzone di 28 anni, chiaramente dal nome di origine di famiglia croata, stava cercando di venderlo. È chiaro che un po' le circostanze del rinvenimento del cadavere di Dejan impiccato a un cancello davanti a un locale per scambisti, tra l'altro impiccato al guinzaglio, a un guinzaglio da per cane, quello del suo cane, la presenza della sua fidanzata sul luogo del fatto, il fatto che appunto sia successo davanti a un locale per scambisti, ha subito scatenato, diciamo, la fantasia dei media. Mi ci metto anch'io perché logicamente lavoro in questo settore, ma
e insomma, hai avuto occasione di raccontarlo in prima persona.
Sì, ma abbiamo avuto una vera e propria calata di testate a livello nazionale, Corriere, Il Giorno, ricordo Tele Lombardia che faceva i collegamenti con il sottoscritto chiedendomi sviluppi. Era ecco, diciamo che come caso poteva tranquillamente fare concorrenza a quello accaduto più avanti, poi che si è concluso recentemente, tra l'altro, quello del delitto di Perugia, quello di Meredith. Solo che qui c'è una Amanda Knox che è tutt'altro che mediatica, e sollecito il morto alla fin fine, ecco, mettiamola così. Per cui insomma, alla fine non, forse a livello professionale forse è stato un peccato non aver potuto gestire a livello mediatico chiaramente un caso di questa portata, però diciamo che ci siamo risparmiati il circo scatenato che si scatena generalmente in casi del genere abbiamo visto Cogne oltre che Perugia o a Vetrana, per dire.
Mi piace molto questo tuo parallelo, questo parallelismo con Perugia, infatti dell'ultima cronaca. Torniamo nel 2008, Carlo. È la notte del 25 luglio, Dean viene trovato senza vita, c'è un allarme, l'allarme lo lancia la fidanzata.
Allora, l'allarme lo lancia la fidanzata, di cui non faremo il nome, o meglio, non faremo il cognome, perché alla fin fine svegliamo subito come è andata a finire. La fidanzata è finita a processo per omicidio volontario inizialmente, poi preterintenzionale, è stata assolta perché il fatto non sussiste, che significa che non è neanche successo un delitto praticamente in tutti i gradi di giudizio, per cui non ci sembra il caso di chiamarla in causa con nome e cognome. La chiamiamo Francesca, che è il suo nome di battesimo, di Francesche ce ne sono tante, ce ne sono, e alla fin fine un nome dovremmo pure darle, ed è inutile, per visto che è stata una storia comunque spaginata anche a livello nazionale, stare qua a inventare nomi di fantasia. Francesca è una donna di Mantova, all'epoca dei fatti aveva 34 anni, conviveva con questo ragazzo che era un ex bodyguard, un ex buttafuori, quindi con un fisico anche importante. La sera in cui succede questo che è stato definito alla fine un omicidio luci rosse, è insieme alla vittima e viene alla fine... viene fin da subito indagata per omicidio volontario ed è quella che alla fine va a rispondere di questo strano omicidio. Un omicidio insomma molto peculiare come modalità, anzi come modalità, le modalità in realtà non vengono mai ben spiegate, comunque un omicidio molto peculiare in un ambiente peculiare, e finisce a processo per questo delitto. Finisce.
Modalità dell'omicidio non sono mai state spiegate, ad oggi restano un mistero. Più tardi cercheremo di dare una risposta, quantomeno citeremo gli esperti che sono stati chiamati nei gradi di giudizio a cercare di spiegare quello che è successo quella notte. Restano i fatti di un ritrovamento. Dean è un ragazzo alto 1,90 m, hai detto tu, un ex butta fuori, insomma, 120 kg di muscoli.
Sì, sì.
È stato ritrovato, dopo le urla che echeggiano quella notte, è stato ritrovato impiccato o impigliato,
sì.
Comunque strangolato, in qualsiasi modo, strangolato dal collare del proprio dal guinzaglio del proprio cane, del proprio fedele cane, poi
Adolf.
Si vedrà anche, diventerà uno dei personaggi del centro,
sì,
storico, a passeggio,
sì,
con un nuovo proprietario.
Mm-hmm.
Viene ritrovato impigliato, strangolato, strozzato ad una cancellata. Un ragazzo alto 1,90 m viene trovato inspiegabilmente, sembrerebbe impiccato in una cancellata alta 30 centimetri meno di lui, un'altezza che verrebbe da dire basta inginocchiarsi per potersi risollevare.
Sì, poi c'è da calcolare, ci sono da calcolare alcune cose. Allora, la cancellata è alta 1,68 m. Io la mattina seguente sono andato là sul posto e quando mi hanno detto qui si è impiccato qualcuno, ho detto vorrei capire come ha fatto. Praticamente è una cancellata inferiate, secondo quello che risulta dagli atti poi anche di polizia giudiziaria, dai rilievi della scientifica eccetera. Sarebbe il moschettone di questo guinzaglio per cani che la vittima portava al collo, si sarebbe impigliata in una delle inferriate, quelle verticali. Ora, considerando che la lunghezza del guinzaglio sarà di 30-40 cm se non di più, considerando che il cancello è alto complessivamente 1,68 m, considerando che comunque nell'impigliarsi il moschettone è sceso lungo questa inferriata di almeno una decina di centimetri, la cosa lascia molto ma molto perplessi, oltre al fatto che tra l'intelaiatura del cancello e l'estremità dell'inferriata c'è uno spazio veramente esiguo, cioè dire che un moschettone si impiglia in un'inferriata casualmente, cioè, deve proprio esserci messo, mettiamolo in questi termini, altrimenti come uno può pensare lì è proprio il, diciamo, il colmo della, della sfortuna, mettiamo.
Io voglio invitare tutti i nostri ascoltatori a visitarci, a leggere quello che proprio tu, Carlo, hai scritto in merito a questo delitto, a questa morte, su mantovanera.it, perché direttamente dal tuo archivio personale abbiamo la possibilità di vedere foto, immagini proprio di quei giorni, anzi proprio delle, dei rilievi, delle visite della polizia, con quali è possibile farsi esattamente un'idea di quelle che sono le dimensioni di quello che è il contesto. Abbiamo trovato questa risorsa importante, l'abbiamo condivisa.
Sì, è tutto, diciamo, documentato fotograficamente,
abbondantemente documentato.
Siamo stati più volte sul posto. E allora partiamo dalla, da quella notte. Il fatto succede intorno all'una. Succede. Inizialmente si pensa a un suicidio. Si pensa a un suicidio perché le modalità dicono: uno che muore appeso in quel modo, in un posto del genere,
non può che aver scelto la morte volontaria.
Però sul posto, quando arrivano i soccorritori, trovano Francesca, che è appunto la ragazza della vittima, che è quella che ha dato l'allarme, svegliando la, la donna che abita accanto appunto a questo locale, che si affaccia alla finestra e vede questa ragazza che urla e che chiede aiuto. Quando arrivano i soccorritori a seguire le forze dell'ordine, la polizia, oltre a queste due donne, e chiaramente oltre a queste due donne c'è una terza persona, che è un amico di Francesca, di Dean, che si chiama Fabio, e che è stato avvisato dalla stessa ragazza pochi minuti dopo, e che è accorso in, in aiuto, e che è quello che materialmente toglie il cadavere e lo adagia a terra, cioè toglie, sgancia praticamente il moschettone di questo guinzaglio e adagia il corpo del, del 28enne a terra. Seguiranno poi tentativi di rianimazione da parte del 118 che purtroppo non daranno esito. Si pensa a un suicidio, ma già nel corso della notte, degli interrogatori che seguono, si fa strada e invece l'ipotesi che ci sia stato un delitto.
Perché con i primi accertamenti c'è un esame autoptico, una prima ispezione del corpo che esclude qualsiasi possibile elemento che vada in questa direzione.
Sì, certo, poi non, non ci sono neanche... cioè, intanto ci sono... c'è la testimonianza della, della testimone principale, che poi diventerà indagata, che è Francesca, che dice, che racconta una versione. La versione è questa: abbiamo, dice, io e Dean quella sera, questa sera siamo andati fuori a cena, poi dopo lui doveva andare al club perché doveva andare a prendere il cane, che, questo, questo cane che si chiama Adolf, che era rimasto, che l'aveva chiuso dentro all'interno del locale, per portarlo a fare un giretto. Loro dovevano partire, tra l'altro pochi giorni dopo dovevano partire per le ferie. Siamo andati là in bicicletta, abbiamo avuto una discussione, lui mi ha dato una sberla, abbiamo litigato, lui a un certo punto ha scavalcato il cancello, io mi sono girata, mi sono allontanata, ho sentito un tonfo, quando mi sono girata per vedere cos'era successo, l'ho visto appeso a questo cancello.
E su questo, Carlo, ti fermo, noi ci separiamo per un attimo, ci ascoltiamo un brano musicale che ora ci introdurrai. Torneremo e magari parleremo, racconteremo di quelle che sono state le dichiarazioni a caldo, a caldissimo, di Francesca, della fidanzata, del, della vittima del Magic Noir. Torniamo tra poco. Carlo, cosa ci fai sentire all'uopo?
Ascoltiamo qualcosa degli In Excess.
Tonight, 'cause I'm not sleeping. about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. Can't take it all. What you gonna do? Gonna live my life. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. There's something about you, girl, that makes me sweat. So how do you feel? I'm lonely. What do you think? Can't think at all. What you gonna do? Gonna live my life. How do you feel? I'm lonely.
Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
Bentrovati a Mantova di notte, l'appuntamento con la cronaca nera di Mantova e provincia ai microfoni di Radio Base. Torniamo a parlare del caso di Stradella di Bigarello, l'omicidio, la morte, senza spiegazione, senza apparente spiegazione, verrebbe da dire, di Dean, il gestore di un locale per scambisti trovato senza vita nel luglio del 2008 in via Puglia, una strada deserta dove in piena notte, a luna di notte, si sente un tonfo e le grida di una donna che chiamano l'aiuto dei vicini. Dean è senza vita, appeso, impigliato, impiccato, strangolato per mezzo del guinzaglio del proprio cane Adolf ad una cancellata ben più bassa di lui. Carlo, abbiamo raccontato, stiamo parlando di quello che ha detto, di quello che Francesca, la fidanzata, quella che tu giustamente hai introdotto, la prima a lanciare l'allarme, l'unica persona apparentemente presente, almeno in un primo momento, al momento dell'omicidio, è la prima persona a finire sul registro degli indagati. Poi lo diciamo, già sarà scagionata.
Assolta, no.
Diciamo, completamente assolta.
Viene scagionato, dire ti togliamo l'altro amico, viene anche lui indagato, per dire quello però non finirà mai a processo, verrà archiviato, quindi scagionato. Lei invece, la procura riteneva di avere l'accusa, di avere degli elementi sufficienti per mandarla a processo, e così ha fatto.
E lei ha avuto modo,
di difendersi e
dimostrare la propria
innocenza.
Allora, cosa succede? Dicevamo. Dicevamo, stiamo raccontando l'interrogatorio. Francesca dice già nelle prime ore di aver sentito questo tonfo. Abbiamo litigato, dirà gli investigatori, e lui mi ha mollato una sberla, io me ne sono allontanata. Se non ricordo male, erano arrivati in bicicletta quella sera, entrambi in bicicletta. Io mi sono allontanata, allontanandomi, una versione compatibile con il mezzo, ho sentito un tonfo. A quel punto la ricostruzione, Dean scavalca la recinzione, scavalca questo cancelletto e resta drammaticamente impiccato.
Inspiegabilmente.
Ad una prima ricostruzione sembrerebbe, è triste da dire, il colmo della sfortuna.
Lei cambia. Allora, Francesca quella notte, nelle ore successive, diciamo, ha cambiato diverse volte versione, ma grosso modo la versione poi rimane, cioè ci sono dei piccoli aggiustamenti quasi, no? Lei in pratica dice sempre: ho sentito un tonfo, mi sono girata e ho visto Dean impiccato al cancello con il guinzaglio che portava al collo. E lo ripete, ripete continuamente questa storia. A forza di sentire questa frase, la gente che la interroga sbotta: ma ti rendi conto che una persona è morta e tu non ci sai dire cosa è successo veramente? Io ho detto tutta la verità, abbiamo litigato, lui mi ha dato una sberla, me ne sono andata, lui è scavalcato ed è rimasto impigliato. La polizia mostra la ragazza, allora a quel punto le foto della scientifica, e chiede di indicare dove si sarebbe impiccato con il guinzaglio. Lei lo fa, la gente che la sta interrogando riparte l'attacco: ma ti rendi conto che il punto che mi sta indicando del cancelletto è quello dove è meno probabile che si sia impigliata la corda? Io non ho fatto niente, replica lei. Mentre te ne era steso a terra, chi c'era con te? Perché mi hanno detto che c'era un uomo grosso con gli occhiali. Sì, Red, chi è Red? Il rosso, sì, era lui. Un'altra persona che c'era e con cui non ci avevi parlato, dice sì, era lui. Allora, a questo punto entra in scena. In realtà non entra in scena questa persona.
Irrompe nelle indagini, ma non entra in scena.
Allora, questa persona è una persona di Mantova che finirà poi a sua volta nel registro degli indagati di questo caso. È un immobiliarista che sta trattando la vendita del locale.
Tu prima l'hai introdotto giustamente, il Magic Noir è un locale dove c'è giro, ma gli affari sembrano non andare nel migliore dei modi, e in questa direzione ci sarebbe questa compravendita, questa trattativa per la cessione,
sì,
del locale.
C'è una trattativa, ma c'è anche qualcosa che poi la stessa Francesca dice riguardo al locale. Lei non dice molto, perché io l'ho intervistata, poi lei mi ha sempre detto che ha sempre cercato di rimanere, diciamo, estranea, di straniarsi dall'attività che faceva il suo convivente, nel senso che d'accordo, lui faceva questo lavoro, gestiva questo locale, però lei ci andava, nel senso che stava con lui, stava nelle serate in cui era aperto, perché lui appunto gestivo il locale, però io di questa attività, di questa faccenda degli scambisti non ne ho mai voluto sapere nulla, non ho mai voluto sapere. E a un certo punto, durante l'interrogatorio, l'interrogatorio della notte, c'è una domanda specifica che viene fatta a lei, perché lei continua appunto a cambiare versione, a parlare un po' a smorzi, che logicamente è sotto shock, dobbiamo anche prendere atto di questo. La polizia gli chiedono: ma hai paura di qualcosa, di qualcuno? C'è qualcuno che ti minaccia? E lei a un certo punto risponde: Sibillina, no, io non ho paura di nessuno, dice, forse di chi vuole il locale. Ora, parla di una persona. La cosa, diciamo, che finisce un po' per infittirsi, e l'indagine comincia appunto a prendere i binari dell'indagine per un delitto, proprio perché ci sono una serie di circostanze che non vengono assolutamente chiarite dalle dichiarazioni di quella che era la persona presente sul luogo del fatto.
Diciamo tante finestre, c'è una pista dell'incidente, la pista degli affaristi che avrebbero voluto mettere le mani sul locale, la pista passionale, ci sono tanti punti, sì, interrogativi, tante possibilità che al momento vengono soltanto spalancate.
Certo. Poi il giorno seguente arrivano i familiari della vittima.
Familiari che torneranno spesso a Mantova, perché vogliono giustamente vedere chiaro su quello che è successo al loro figlio 27enne.
Beh, io non posso dare torto a Milodrag, che ho conosciuto che ho visto anche in tempi abbastanza recenti, e a Dragica, che sono appunto padre e madre di Dean, così come a Daniel, che è il fratello, che chiedono tuttora che venga riaperta le indagini, perché alla fin fine hanno un figlio di 28 anni morto senza sapere perché. Loro fin da subito hanno puntato il dito contro Francesca e contro questo immobiliarista, ma contro Francesca soprattutto, dicendo che lei sa come sono andate le cose quella notte, ma che non ha mai voluto raccontarle. Fatto sta che nel momento in cui la donna viene indagata per omicidio volontario, lei chiama un avvocato, che è un'avvocatessa di Carpi, e questa avvocatessa le dice: ferma lì, non dire più niente, aspetta che arrivi. Da allora praticamente lei non parlerà più, di quello che è successo quella notte davanti al locale di Stradella. Tutte le volte che sarà convocata dal PM e dal GIP, lei si avverrà sempre della facoltà di non rispondere e non dirà più nulla.
Abbiamo un'iscrizione al registro degli indagati. Prima di salutarci per un altro brano, Carlo, voglio domandarti l'ultimo dettaglio, un dettaglio che sento molto interessante. Le indagini vanno avanti.
Sì, le indagini proseguono.
C'è un'iscrizione, ma giustamente gli investigatori non si fermano.
No,
ma le, non le sono così puntuali.
Le iscrizioni, diciamo, sono due. Francesca e l'amico che lei ha chiamato per aiutarla quella sera, quella notte, che si chiama Fabio. Fabio è un amico della coppia,
è il DJ,
sì, lavora come DJ, diciamo, un po' a tempo perso e anche un po' in incognito, dirà poi in un interrogatorio, ma questi sono fatti suoi, all'interno del locale. Quella notte è in giro in città con la fidanzata, riceve la chiamata di Francesca, disperata: corri qui al locale, è successa una cosa terribile. Lui accorre e si ritrova qui. Adesso io non so bene come sono le dinamiche delle investigazioni di polizia e di giustizia, però è palese che arriva dopo il fatto, ma si ritrova a sua volta indagato per omicidio volontario. Le indagini, scusami,
un'iscrizione, dicevo, che potrebbe essere doverosa per quanto possiamo saperlo, sì, essendo arrivato sul posto.
Sì, da quello che ho capito, avendo manipolato lui il corpo della vittima, nel momento in cui viene fatta un'autopsia serve una garanzia. Per cui anche lui, che rappresenta appunto che avendo manipolato il cadavere, ha bisogno di una garanzia, quindi di un avvocato. Me la spiego così, però ripeto, io non sono né un investigatore né un magistrato, per cui neanche un avvocato, per cui non so bene come siano certe dinamiche.
Siamo amatori di entrambi, professionisti in nessun campo.
Siamo amatori, il nostro è una cosa amatoriale, non scambisti.
Amatoriale, caro, questa era una pessima battuta.
Vabbè, tagliare
via. Tagliare, è la diretta. Tagliare. Peccato. Dicevamo, le indagini, un punto che io sento molto, molto vicino, che mi ha molto interessato. Parliamo, purtroppo dobbiamo parlare di un significativo ritardo. È il 2008, le telecamere di videosorveglianza nelle aziende sono ormai abbastanza diffuse. Purtroppo, per quanto riguarda questo delitto, questa morte misteriosa, gli agenti che investigano sul caso arriveranno tardi ad acquisire i filmati della zona. Il Magic Noir era in una zona artigianale industriale, sono molte le aziende che lo circondano e forse nei fotogrammi di quei giorni, di quelle ore, potevano esserci, se non le immagini dell'evento stesso, quantomeno si poteva ricostruire chi era in zona, chi si spostava in zona, bicicletta, in macchina, a piedi. Ci potevano essere dei dettagli importanti. Purtroppo dobbiamo registrare il fatto che la polizia arriva sui nastri in ritardo, quando questi, ormai in osservanza alle leggi sulla privacy, vengono riscritti ciclicamente, le immagini vengono sovrascritte e cancellate. Purtroppo quanto poteva essere sui nastri è andato perso.
Una settimana dopo sono stati requisiti queste cassette VHS, nastro magnetico, ogni 24 ore si cancella, se si voleva vedere qualcosa si doveva provvedere al sequestro quella notte stessa o nelle ore immediatamente seguenti. Inutile anche da parte dei familiari della vittima chiedere una perizia, un tentativo di recuperare delle immagini che non ci sono più, che sono state cancellate. Non sapremo se c'erano altre persone. Ci sono stati alcuni testimoni che dicono di aver visto passare qualcuno, però una volta convocati questi hanno detto non ricordo, e la cosa è finita lì. A questo punto cosa resta? Restano gli atti poi di questo processo, di questa indagine, e anche gli atti finiscono per convincere poco. C'è l'autopsia. L'autopsia, appunto, dove si parla diffusamente di questa degli esami che vengono fatti sul cadavere. e dove secondo me si arriva anche a un risultato un po' contraddittorio.
E io su questo contraddittorio ti fermo.
Mi fermi sul
ti fermo perché voglio mantenere alta l'attenzione e la tensione. Cosa ci fai ascoltare adesso?
Ma perché non ci fai ascoltare qualcosa tu ogni tanto?
Io ti faccio ascoltare qualcosa dei Rolling Stone. Allora, benissimo. Una canzone che mi è molto cara, Angie.
Bye.